Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, ovviamente il padre di Gesù, putativo, padre custode della Santa Famiglia, della Virginità di Maria. Ecco, vogliamo imitarlo, vogliamo seguire i suoi esempi dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata e anche San Giuseppe nelle vostre casse, nei vostri cuori. Stiamo leggendo un libro anonimo dell'Ottocento che però ripete tutti i dogmi, la spiritualità giuseppina, ecco, formulata dai papi e soprattutto Pio IX, Leone XIII, ecco, che parla appunto di un mese con San Giuseppe. Siamo nel mese di marzo, giustamente, ecco, mese di marzo, però noi lo estendiamo anche ad aprile, ovviamente, che è sempre appunto anche questo collegato con la spiritualità di San Giuseppe, che vive profondamente la mistica, ecco, in Marianna, ecco, la mistica della redenzione, quindi ecco, dell'unione con Gesù anche sulla croce. Siamo alla meditazione diciannovesima, San Giuseppe, depositario di Gesù e dei suoi celesti tesori. Ecco, vedete. San Giuseppe non è che è estraneo alla redenzione, Giuseppe è partecipe della Pasqua, anche se non c'era fisicamente, però dal momento in cui accetta di essere padre del figlio di Dio, accetta tutti i suoi misteri, accetta tutta la sua vita, tutta la sua missione, che è quella escatologica, che è quella redentiva, che è quella di aprire le porte del Regno dei Cieli a colui e a coloro che si uniscono a Gesù. Considera in questo giorno sì glorioso, ecco, siamo alla meditazione diciannovesima, San Giuseppe, depositario di Gesù e dei suoi celesti tesori. Considera in questo giorno così glorioso, che rallegra il cielo e la terra, il gran deposito consegnato dal Divin Padre a San Giuseppe. Ecco, il Padre l'ha scelto in fondo come suo sostituto. Giuseppe fa le veci del Padre. Giuseppe è colui che compie l'opera del Padre. È il Padre celeste in terra, che egli deve gelosamente custodire per sé e per il mondo tutto. Questo deposito infinitamente prezioso era Gesù, con tutti i suoi celesti tesori. Ed o con qual cautela egli lo custodisce. Ecco, certamente vedere Gesù era vedere il Padre, così come dice Gesù stesso: chi vede me, vede il Padre. Questo è quello che risponde Gesù a Filippo. Filippo lo interroga proprio su questo argomento: mostraci il Padre, ci basta, mostraci il Padre. Noi vogliamo solo il Padre, vogliamo solo Yahweh, vogliamo solo Dio, e allora noi saremo contenti nel vedere Dio. Mostraci il Padre. Ma Gesù, ovviamente, rimprovera, questo suo discepolo che in Giovanni, il Vangelo di Giovanni, si era rivolto così: io e il Padre siamo lo stesso. Io faccio quello che fa il Padre, io faccio ciò che vedo fare dal Padre, io so che il Padre mi ha inviato, io lo conosco perché vengo da Lui e a Lui ritorno. Ecco, tante volte Gesù esprime questa relazione profonda, sussistente tra Lui e il Padre, che non è una relazione di sudditanza, se non morale, perché da quando è figlio è incarnato, ovviamente, creatura, e quindi la creatura è inferiore a Dio, però sostanzialmente nella sua divinità è uguale al Padre, è uguale al Padre, ecco, e si comporta con il Padre proprio come un uguale, no? Come il figlio col Padre del resto, no? La figliolanza non diminuisce la dignità, anzi la esalta, perché il Padre è contento di avere il figlio. Ecco, in una relazione vera di amore tra padre e figlio, il figlio non è inferiore al Padre, il Padre non è il padrone, no? Non è il depositario, ecco, di tutti i comandi, e il figlio deve solo obbedire e basta. No, c'è una condivisione profonda tra padre e figlio, che li identifica, insomma, in una sola cosa, in una sola sostanza, ecco, una sola famiglia, ecco, una sola natura, ed è quello che esattamente fa il figlio con il padre. E così Giuseppe visse questa relazione, anche se ovviamente lui era una creatura e quindi non si sognava mai di essere, ecco, colui che esercitava un dominio. No, però l'autorità la esercitava, certo, perché gliela dava il padre. Ogni autorità viene dal padre. Ogni autorità discende dal Padre Celeste, è lo stesso senso che dà Gesù a quelle parole quando si rivolge a Pilato. tu non avresti nessun potere se non ti fosse dato dall'alto. Perché Pilato minacciava, come fanno i potenti della terra, come fa Trump adesso, guardate che io vi distruggo, come dice Trump ai governanti dell'Iran, guardate, se non fate quello che vi dico io vi distruggo completamente, vi mando le bombe atomiche e vi faccio tornare all'età della pietra. Vedete, questo è ancora il vecchio modo di comprendere l'autorità, l'autorità dispotica, no? L'autorità assoluta, l'autorità dei sovrani babilonesi, no? Dei sovrani antichi, persiani, ecco, non lo so, ecco, dell'antico Egitto, a cui si doveva obbedienza assoluta, se no si moriva. Anzi, il faraone egiziano aveva potere di vita e di morte su tutti i suoi sudditi, anche se non avevano fatto niente, solamente perché era il re, solamente perché era il faraone. E così anche gli imperatori romani, lo stesso, anche. Non so, nei confronti degli schiavi, anche i greci, anche se erano una democrazia, no? Una democrazia un po' oligarchica, no? Un po' ristretta, ecco perché solo i possidenti formavano la democrazia, potevano sedere nella polis, nel areopago. Gli schiavi no, non nessun diritto, il padrone degli schiavi li poteva ammazzare quando voleva, non, nessuno si scandalizzava di questo. Schiavi erano cose, erano animali, erano bestie. In tutte le società, anche le più evolute dell'antichità, perché erano la forza del lavoro, quindi conveniva che si sfruttasse questa forza senza essere pagata, perché io sono superiore a te, ecco. E quindi io ti lascio la vita, in cambio tu mi dai il tuo lavoro, tu mi dai la tua produzione, tu mi dai le tue energie vitali che mi servono per mandare avanti la mia azienda, per mandare avanti lo Stato, per mandare avanti, tutto ciò che deve funzionare. Questa era, non c'erano gli idrocarburi a un tempo e c'era la forza lavoro degli schiavi. Ecco, lo stesso un po' successo in Unione Sovietica, no? Tu sei un dissidente, anche se sei solo sospettato di esserlo, quindi io ti mando nel gulag. Non ti pago e ti faccio lavorare senza pagare. Era un lavoro da schiavi, no? L'Unione Sovietica, per tutto il periodo di Stalin, ecco, e anche dopo, ecco, Khrushchev, anche fino a Brezhnev, ecco, forse con Gorbaciov qualcosa è cambiato, ma insomma, era basata sul lavoro degli schiavi, cioè sul lavoro non retribuito, ecco. Degli zec, che così erano chiamati i dissidenti politici che stavano nei gulag, no? Facevano dei lavori faticosissimi, costosissimi, a costo zero, però, ecco perché non venivano pagati. Ecco, vedete, nella più grande, realtà in cui si doveva realizzare il governo del popolo, il popolo era schiavo, peggio degli antichi romani, peggio dei babilonesi, peggio degli egiziani, no? Vedete, summum ius, summa iniuria. Dunque, dunque, perché siamo arrivati a questo? Perché non c'è sudditanza, no? Tra padre e figlio. C'è uguaglianza, c'è amore, e questo spiega tutto. E questo spiega anche il rapporto di Giuseppe con Gesù, un rapporto non di dominio, non di autorità, ecco sì, l'autorità c'era, ma un'autorità morale, spirituale, necessaria, come oggi c'è il ministro che insomma presiede l'economia, se fa delle leggi noi dobbiamo osservarle perché. Se sono approvate dal Parlamento, questa è la legge che deve vincolare tutti i rapporti sociali e se uno si ribella, ovviamente si può esprimere il suo dissenso, però se c'è una legge già ormai approvata non si può più mettere in discussione, bisogna osservarlo, no? Perché ne va dell'ordine sociale, dell'ordine costituito socialmente. Ecco. E allora, ecco, noi. Insomma, ci avviciniamo anche se con molta difficoltà perché poi ci deve essere uno statuto che regola la società, no? Questo statuto è la legge di Dio, nella misura in cui gli statuti civili si allontanano da quello celeste, certamente avviene l'ingiustizia, avviene la soppressione del diritto. avviene la soppressione anche di popoli interi, ecco, vedete, in nome di chissà che, dell'uguaglianza tra i popoli, io mi permetto di sopprimere un popolo. Così fa Trump, no? Così fa Israele, insomma, no? Sopprimiamo un popolo, beh, perché non ci piace, perché i suoi principi sono sbagliati. Quindi lo sopprimiamo totalmente, lo riduciamo all'età della pietra, anzi proprio lo eliminiamo dalla carta geografica. Non deve più esistere quel popolo. Ma questo è, non lo so se è l'amore di Dio che lo detta, non credo, no? Dice il Signore, ci dice amatevi gli uni gli altri, amate il vostro prossimo come voi stessi, ma noi lo distruggiamo. Non è che facciamo un grosso servizio a questo popolo e neanche ovviamente alla legge di Dio, neanche alla legge di Dio, soprattutto la legge di Dio che deve essere la più santa tra tutte. Quindi considera, ecco, questo rapporto di Giuseppe con il figlio, questo deposito infinitamente prezioso che era Gesù, con tutti i suoi celesti tesori, scrive questo autore, e io con qual cautela lo custodisse. Si piacque tanto l'Altissimo di questa vigilanza fedele, come un tempo il Faraone costituì il patriarca Giuseppe secondo nel regno, e da lui rimetteva chiunque bisognava dei favori del re. Così l'Eterno a tutti gli uomini nei loro bisogni, ripetete, ite at Iosef, ricorrete a Giuseppe. Vedete, c'è un parallelismo biblico. Nella Genesi, negli ultimi capitoli, si parla di Giuseppe, il grande patriarca, no? Il quale, ecco, fu adottato, si può dire, nella famiglia del Faraone. Faraone, questo satrapo, questo dittatore assoluto dell'Egitto, secondo la sua dinastia, che lo faceva quasi un dio, si adorava il Faraone, gli si costruivano queste immense, diciamo, tombe, queste immensi monumenti sepolcrali, ma perché doveva essere Dio, doveva essere perpetuato per l'eternità? In parte ci sono riusciti a perpetuare la memoria dei faraoni, perché queste piramidi sono indistruttibili, sfidano i millenni, sono di 3000 anni prima di Cristo, eppure resistono, i corpi sono imbalsamati benissimo, ancora si vedono i tratti somatici, no? Veramente un sistema avanzatissimo di conservazione. Certo, ciò che non hanno potuto sconfiggere è proprio la morte, no? Cosa che ha fatto solo il nostro Signore Gesù Cristo per mezzo della grazia, ovviamente, dello Spirito Santo, per mezzo della sua divinità. Ecco, oggi si vuole raggiungere l'immortalità tramite la tecnica, la scienza. È venuto, ecco, quel blasfemo di Thiel, no? Che parla dell'anticristo come tutto ciò che si oppone alla scienza, no? All'americanismo. Gli americani sono fiduciosi che con la loro scienza, la loro cultura, la loro tecnologia possono vincere la morte, possono vincere, no? Tutto ciò che è di ostacolo al bene. Loro sono il bene, guidato dall'intelligenza artificiale, dai computer. Ma poveretti, non hanno capito che chi comanda è Dio. Non sono gli uomini, no, ecco, non sono gli uomini con le loro risorse, non sono quelle che fanno grande l'uomo, ma è solo la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha portato per benevolenza, per misericordia, non per nostro merito, la salvezza. Quindi considera, ecco, questo onore che il Faraone donò a Giuseppe. E così Dio, ecco, quella era una pallida immagine di quanto Dio avesse trattato con benevolenza il grande Giuseppe, il padre putativo di Gesù, molto più grande del famoso Giuseppe, ministro del re Faraone. Anche se nella storia biblica, ecco, nell'accezione politica, sembra molto più grande Giuseppe, il patriarca, no? Patriarca Giuseppe, perché era una persona importante, perché ha salvato il suo popolo dalla carestia, perché ha perdonato i suoi fratelli, ha riabbracciato il padre, si è fatto riconoscere, ha dato un modo per sopravvivere al suo popolo anche in tempi difficili. Però Giuseppe è molto più grande, Giuseppe è lo sposo di Maria, perché non è che ha custodito solamente un popolo custodito, Dio. Dio eterno, che è il padre di tutti i popoli, e senza del quale nulla può esserci, nulla può vivere e nulla può salvarsi. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra conversazione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, parlando di San Giuseppe, padre putativo di Gesù e grande patriarca di tutta la Chiesa, patrono della Chiesa, colui che ha portato la Chiesa alla salvezza, portando Gesù, ecco, custodendo Gesù, donandolo al mondo come figlio di Dio. Ecco, allora vediamo la seconda parte di questa nostra meditazione tratta dall'Anonimo dell'Ottocento. Ecco, su San Giuseppe: considera, anima devota, che l'onore compartito da Faraone all'antico Giuseppe raffigura quella gloria sfavillante che ora Dio mostra svelatamente del novello Giuseppe a tutto il cielo. Ecco, quella gloria sfavillante che ora Dio mostra svelatamente del novello Giuseppe a tutto il cielo. E da noi, benché coperta ancora col velo della fede. Ecco, guardiamo questa gloria, ecco, che è stata rivelata al giusto Giuseppe. Gareggiano lassù gli spiriti beati per onorarlo. E noi qua giù che faremo? Onoriamolo ancor noi quanto sappiamo e possiamo. Ecco, perché dobbiamo onorarlo come l'ha onorato Cristo, eh? Cristo non l'ha mai maltrattato, né mai si è fatto superiore, anche se sì, lo era, ecco, lo ha mostrato, ecco, quando al Tempio di Gerusalemme, lui ammaestrava i dottori. La Madonna prende la parola e dice: perché ci hai fatto così? No? Tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Ma Gesù ribadisce che egli è Dio, ma questo lo sapevano già Maria e Giuseppe, no? Lo dice per noi, probabilmente la Madonna non aveva bisogno di questa chiarificazione. Già sapeva che quello che era concepito in lei veniva dallo Spirito Santo, e lo sapeva anche Giuseppe, lo sapeva che egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quindi la missione era questa, non era quello di essere parte di una famiglia, contribuire alla sua famiglia. Sì, certo, anche questo era sottomesso, no? A Giuseppe e a Maria, però la sua funzione, la sua missione principale era un'altra. Era quella di salvare il mondo, di espiare il peccato dei peccatori e quindi condurli tutti alla vicinanza, alla figlialanza con Dio, stare con il Re dei Cieli. Ecco, questa era la sua missione, grandiosa, unica, irripetibile, sostanziale, che nulla poteva abolire. Nulla poteva fermare, né gli uomini né Pietro, a cui dice: vai dietro a me Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. E gli dice questa frase terribile Gesù, perché lui voleva una salvezza terrena, voleva una gloria terrena, era ancora figlio di questa mentalità ebraico antico testamentaria, no? Secondo lui la salvezza è la salvezza del popolo di Israele, è la salvezza di Israele. Ecco, forse sì, un'estensione, no? Cioè, ecco, magari non tutti gli apostoli erano, ecco, così nazionalisti da pensare solo alla salvezza di Israele. Però al di là del terreno, ecco, del pane per tutti, cibo per tutti, energia per tutti, come si pensa oggi, no? Energia per tutti, pane per tutti, sviluppo per tutti, progresso, tecnologia per tutti, salute per tutti, assistenza sanitaria, questo è il bene, basta, non c'è altro. L'Unione Europea, per esempio, che ha principi solo economici, no? Ma è una cosa che non si regge in piedi, perché non ci crede nessuno alla fine, non è che coinvolge le sfere più profonde, ecco, dell'essere dell'uomo, no? Non c'è Cristo, no? Ecco, la base dell'Unione Europea, non c'è Dio, nessun Dio. Invece, paradossalmente, gli stati islamici, come l'Iran, no? Che hanno una dimensione spirituale, la coltivano, no? Perché, ecco, hanno ereditato, anche se una visione, ecco, un po' spuria, distorta, c'è un cristianesimo distorto nell'Islam, Gesù è solo un profeta, no? Però si crede molto in Dio, si prega, no? C'è un valore spirituale, ecco, diciamo, di base, ecco, in queste culture, in queste società, ecco, soprattutto nell'Iran, proprio, che forse è la più, diciamo, elevata, no? Tra le società, ecco, islamiche, che veramente dà forza un po', lo fa sentire veramente una cosa importante, una cosa, ecco, per cui si può morire, si può lottare, si può offrire se stessi in sacrificio, no? Dice l'Occidente: no, ecco, c'è solo i mezzi, solo i soldi e basta, che poi, ecco, pure quelli finiscono, perché se uno non si impegna veramente nei valori, non crede più nella famiglia, nel matrimonio, ecco, nell'educazione dei figli, no? Si educa il genere, cioè se la disgregazione sociale è assoluta, alla fine poi finiscono pure i soldi. Infatti, vedete, adesso mancando le risorse, ecco, l'Europa non sa più dove trovarle, probabilmente andrà incontro a una grandissima decadenza, perché viene dalla decadenza morale, no? Quando non ci sono più valori, c'è solo l'attaccamento ai soldi, ecco, attaccamento alle ricchezze, e poi veramente si perde tutto, no? Non può essere un valore fondante di una civiltà, quello, no? Di una società, ecco, solo i soldi, perché poi ognuno ammazza l'altro per avere i soldi, ecco, e alla fine, insomma, si crea il caos totale. Ecco, Gesù viene a portare ordine, viene a portare il regno di Dio, viene a portare i valori spirituali, la purezza, la verità, ecco, e il non imbrogliare il prossimo, no? Ecco, questo lo porta Gesù, no? Perché non si può essere discepolo di Gesù senza queste cose. Quindi Giuseppe, che ha questa missione di donare questa verità assoluta, questa grandezza infinita al mondo, è colui che più di tutti, ecco, conosce Gesù sulla terra, insieme alla Madonna, ovviamente, no? E vuole, ecco, che tutti conoscano Gesù, quindi è portatore della redenzione, anche lui, che lavora per questo scopo, per portare a tutti gli uomini la redenzione eterna, infinita di Dio. Ecco, e quindi ancora Giuseppe, come l'antico Giuseppe, è portato nei cieli come grandissimo esempio di servizio, di amore, no? Di dono di sé, il più grande di tutti, da un punto di vista umano. La Madonna, sì, ma la Madonna è preservata dal peccato il giorno stesso della sua esistenza, il primo giorno del suo concepimento. E quindi, diciamo, sì, diciamo, tra le creature razionali, ecco, Giuseppe è il più grande di tutti. E noi qua giù che faremo? Onoriamolo anche noi, perché se Dio lo onora, se in paradiso è allo scranno più alto, ricordiamo Fatima in cui San Giuseppe fu visto da Suor Lucia, l'ultima apparizione, la sesta apparizione vicino alla Madonna, no? Con il bambino in braccio, benedicente, anche San Giuseppe benedice, ha questo potere di benedire la Chiesa, anche se non è sacerdote, diciamo, ordinato, consacrato, non è apostolo, però è padre. È più di un apostolo, perché il padre ha un'autorità diretta sul figlio, l'apostolo ha un'autorità mediata se viene chiamato, scelto, consacrato da Gesù stesso, e allora sì, ha questa autorità, ma il padre ce l'ha per natura, perché è chiamato da Dio sin da, ecco, dalla culla, diciamo, ecco, avere questa autorità da parte del Signore. Quindi onoriamolo, onoriamo San Giuseppe come padre, il grande padre della Chiesa. Quanto sappiamo e possiamo, secondo certe nostre capacità, la cultura che abbiamo ricevuto, purtroppo viviamo in un'epoca in cui la paternità è uccisa, proprio distrutta, no? Sembra una cosa cattiva. Ecco, quando si dice patriarcato, insomma, si usa questo termine nella cultura woke, nella cultura moderna di risveglio, di rivoluzione, no? Contro i valori tradizionali. Ecco, il patriarcato in realtà non è qualcosa di negativo, come se il padre appunto dominasse, ma è qualcosa di ontologico, cioè il padre è cattivo per natura. Ciò che è paterno è brutto, è male, va distrutto. Quindi nessuna autorità paterna, mai. Mai più, no? Non ci deve essere. Vedete che così si distrugge la civiltà, no? Perché il padre non è che è colpevole perché è padre, no? È colpevole se si comporta male come padre, cioè se tratta male i figli, se spadroneggia su di loro, se li rende schiavi, ecco. Ma la figura paterna in sé non è un male, è un bene. Perché ripete la figura di Dio, ripete l'essenza di Dio. E cosa si vuole eliminare dalla società? Si vuole eliminare Dio. Ecco. E quindi si elimina la figura che più di tutte rappresenta Dio. Ecco, rappresenta Dio, cioè il padre. E quindi non ci deve essere più padre. In tutte le famiglie non ci deve essere più padre, non dà nessuna autorità, non ci deve essere. No, questa è la cultura woke, no? Perché il padre è la figura, ecco, schiavista della lotta di classe, no? Ecco, nella dialettica marxista, oggi che non ci sono più, diciamo, le frange sociali che si devono ribellare, ci sarebbero pure, però non lo fanno più, non difendono più i lavoratori, ecco, gli operai, come facevano una volta, come faceva Marx, no? Allora si sono gettati, ecco, su queste figure simboliche, no? Ecco, queste figure soprattutto bibliche, no? Ecco, quindi teologiche, per distruggere l'idea di Dio, perché l'idea stessa di Dio è negativa, no? Non ci deve essere Dio, ecco, se no noi non siamo liberi, se no noi non siamo evoluti, non siamo emancipati, non abbiamo una realtà, ecco, nostra di autonomia, di punto di dignità, e quindi va abolito. Tutte le figure, ecco, istituite per la soppressione dei diritti vanno abolite, quindi anche il padre. Ma veramente questa è una ribellione ontologica, no? Non è sociale, non è più sociale, no? ribellione dell'essere, ribellione all'essere, perché l'essere delle cose è il padre, cioè colui che crea, no? Che ci dà la vita, colui che ci fa crescere, che ci darà anche il premio quando arriveremo, ecco, alla fine dei nostri giorni. Questo è il padre, no? Invece no, no, siamo noi, ecco, è veramente la ribellione satanica. Uccidendo il padre, ecco, si uccide Dio e si uccide la possibilità di salvarsi, no? Si uccide la grazia, si uccide la misericordia, si uccide, ecco, la verità ontologica, reale, no? Ecco, nella società tradizionale il padre è molto valutato, nell'Islam c'è, no? Ecco, forse ci sono ancora le caratteristiche, ecco, della paternità è molto più stessa, cioè che veramente il padre è come il proprietario della famiglia, anche della moglie, però ecco, la società, insomma, ecco, diciamo normale, l'autorità non viene messa in discussione, no? Ecco, poi sta l'autorità a essere equilibrata, no? Ma se si mette in discussione tutto, alla fine non rimane più nulla. Quindi onoriamolo, onoriamo il padre, ecco, andare controcorrente è considerare la figura paterna, non ucciderla, no? Come vuole fare appunto la modernità, il liberalismo, il globalismo, la woke, eccetera. Poiché siamo bisognosi, pieni di fiducia, a lui ricorriamo, a lui esponiamo le nostre indigenze, a lui richiediamo le grazie. Ah no, non è egli nemmeno possente, nemmeno pietoso di quell'antico Giuseppe che nessuno rigettava, malcontento da sé, ma a tutti consolava e a tutti dava il necessario alimento col tenero padre. Ecco, Giuseppe non era mal visto da nessuno, ecco, solo i pazzi si rifiutavano di Giuseppe. Giuseppe aveva questa bontà intrinseca, questa misericordia verso i deboli, verso i peccatori, proprio come Gesù, come il Padre Celeste. Se noi neghiamo la misericordia, beh, siamo in un campo arido, siamo come in terra arida, virgulto in terra arida. Se abbiamo una certa autonomia, poi finisce subito, perché nessuno ci può onorare, nessuno ci può aiutare, nessuno ci può dare l'acqua della vita, che è Cristo. Onoriamolo ancora noi quanto sappiamo e possiamo, e poiché siamo bisognosi, pieni di fiducia, a lui ricorriamo, a lui esponiamo le nostre indigenze, diamoci a lui, come al padre, no? Giuseppe, io sono malato, non riesco ad avere, ecco, una vita buona, ecco, non riesco a vivere in grazia, non riesco ad avere, ecco, uno sviluppo nella mia vita, ecco, a rinnegare il peccato, ecco. Egli non è meno possente, né meno pietoso dell'antico Giuseppe che nessuno rigettava, ecco, ma tutti consolava e a tutti dava il necessario alimento quale tenero padre. Bene, facciamoci tesoro di questo, ecco, nel tempo pasquale, ecco, la grazia che viene da Cristo la otteniamo per intercessione del Padre. Bene, cari fratelli, continuiamo il nostro tempo pasquale onorando la Madonna, San Giuseppe, e avremo la grazia dello Spirito Santo, la grazia pasquale. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.